è evidente che non c'è nulla di nuovo. Cioè, come dire, rileggendo insomma la sua posizione, è una posizione classica di settori, diciamo, significativi del padronato, cioè sostanzialmente di concentrare tutto sulla contrattazione di secondo livello, cioè sull'aziendale, questo per legare direttamente le condizioni retributive, l'organizzazione del lavoro all'andamento dell'azienda. Cioè la filosofia sociale che c'è dietro è molto semplice praticamente. I lavoratori devono avere una retribuzione minima garantita, che ovviamente deve essere, come dire, sempre più ridotta, e per il resto, se l'azienda funziona, possono integrarla, se non funziona, chiusa, del fine della storia. Cioè non mi sembra una tesi originale.
Insomma, è la solita storia, siamo tutti sulla stessa barca, se va bene per tutti, se va male, va male, esatto, per tutti.
Non è in questo innovativa. Ora, quello che io credo vada detto, così ragionandoci sopra, è questo. Intanto, che se ne dica, è già adesso in qualche misura così, cioè voglio dire, ci sono differenze retributive fra azienda e azienda, fra territorio e territorio, tutt'altro che irrilevanti. In secondo luogo, piaccia o meno, la contrattazione individualizzata già esiste, cioè già oggi in qualsiasi azienda esistono mille forme di contrattazione individuale o di scambio individuale, che si gioca e sul fuori busta e su percorsi di carriera differenziati e semplicemente sull'avere lavorare in un posto anziché in un altro. Quindi non, la favola che il contratto nazionale sia una sorta di gabbia di ferro è abbastanza appunto un'invenzione. È evidente che però se io riduco la paga base nazionale e aumento le risorse per l'aziendale, è chiaro che permetto sia una contrattazione di secondo livello, diciamo, più robusta, sia un'incentivazione individuale più consistente. Quindi sotto questo profilo si tratta di una ripresa da parte, diciamo, in questo caso della Presidente dell'Unione Industriale, di una tesi forte di parte padronale. Non mi sembra in questo originale. L'elemento invece, diciamo, che va valutato è che mentre una volta era un discorso che, come dire, meramente propagandistico, è evidente che oggi, stanti i rapporti di forza, ha più chance di funzionare.
In qualche modo le ha fatto eco Marchionne, che pure dal sistema di Confindustria è uscito, nelle dichiarazioni che ha fatto ieri in Abruzzo mentre inaugurava il nuovo stabilimento, il nuovo investimento rispetto a, per la produzione dei Ducato.
Scusami, ti sento un po' male.
Provo a ripetere, proprio ieri Marchionne ha dichiarato in maniera esplicita, anche in relazione alla sentenza che avrebbe, come dire, dato ragione alla FIOM per quello che riguarda la questione dell'articolo 19 dello Statuto dei Lavoratori, se le cose continuano così, se ci impongono queste gabbie, questo che facciamo oggi è l'ultimo investimento che facciamo, una minaccia molto esplicita.
Sì, no, ma è, voglio dire, vabbè, è chiaro che Marchionne, diciamo, ha condotto, Marchionne, il gruppo dirigente della Fiat, in questo momento si trova in un qualche imbarazzo, a mio avviso banalmente perché è esagerato, cioè, come dire, fa saltare una serie di equilibri, mette in discussione, se vogliamo, il legame sociale, quindi si trova contro magari la Chiesa piuttosto che il Presidente della Camera, quindi si sente sotto attacco. Fa un po' ridere perché in realtà loro, diciamo, comandano tranquillamente nelle loro aziende e, come dire, al di là di tutto hanno imposto tutto quello che potevano imporre. Non di meno è chiaro che la visione di fondo è questa: l'interesse dell'azienda, l'interesse della nazione, o se vogliamo andare meglio dire l'interesse generale, qualsiasi ostacolo ci venga posto è per noi intollerabile. E questo, diciamo, la filosofia sociale che ci sta dietro, che nota bene, paradossalmente potrebbe anche essere rovesciata, cioè uno dice, nel momento in cui si indeboliscono le regole generali si gioca tutto sul rapporto di forza, quindi in una visione, diciamo così, radicale potrebbe essere anche interessante, però è chiaro che questi non sono cretini, indeboliscono le tutele generali nel momento di massima debolezza dei lavoratori, per cui, come dire, il meccanismo che va avanti è proprio quello di costruire una comunità aziendale in cui il lavoratore si identifichi pienamente nelle sorti dell'azienda, cosa che peraltro anche per un indebolimento non solo sociale ma anche culturale del movimento dei lavoratori oggi rischia di funzionare abbastanza bene.
Beh, d'altra parte sappiamo perfettamente, sappiamo perfettamente che diciamo, l'apparato legislativo che definisce i rapporti tra capitale e lavoro è il risultato di rapporti di forza, la codificazione dei rapporti di forza in un determinato momento. Quando questi rapporti di forza si modificano, è chiaro che la parte che, come dire, è in grado di giocare meglio la propria partita insiste per ovviamente cancellare completamente quel poco che resta, pur avendo già nei fatti portato a casa gran parte del risultato. Ma anche da un punto di vista simbolico, la sanzione definitiva, no, della facoltà dell'azienda di gestire completamente la contrattazione all'interno delle fabbriche, oggi che il ricatto del lavoro è fortissimo a fronte di una disoccupazione che possiamo tranquillamente definire strutturale, oramai amplissima, specialmente per quello che riguarda i settori giovanili, credo che sia una mossa abbastanza scontata. Tu cosa ne dici?
Sì, sì, no, ma ripeto, l'ho detto in premessa, in realtà non dice nulla che non vadano ripetendo da anni una serie di, come dire, ricercatori, studiosi, imprenditori e così via. È una valutazione sui rapporti di forza ed è, secondo me, anche appunto l'idea di esprimere egemonia, adesso cioè, come dire, l'idea che stabilito, dato per scontato che l'interesse dell'azienda e quello del lavoratore coincidono, evidentemente come dire, si suppone che la contrattazione debba essere costruita in quella logica, con la concessione della massima flessibilità, con la concessione della massima disponibilità ad adattare i tempi del lavoro agli interessi aziendali e così via. Cioè, facciamo un esempio di cui si parla molto, che ne so, è la modificazione del sistema contrattuale nel commercio, per cui il lavoro domenicale diventa obbligatorio e non è più premiato sotto il profilo retributivo in misura significativa, no? È indicativa della logica, tu segui l'interesse dell'azienda. L'azienda ritiene di aprire la domenica, tu lavori la domenica, punto, è chiuso il dibattito, non so se...
Sì, sì, e viene chiesta anche l'adesione entusiasta da parte dei lavoratori, in qualche modo complici, no, di una dinamica all'interno della quale, ritornando alla metafora della barca sulla quale tutti quanti stanno, se non si collabora si contribuisce a farla affondare. Nonostante il fatto che ovviamente i ruoli, le gerarchie e le possibilità decisionali all'interno di quella barca sono decisamente differenti. Ancora una battuta e poi ci salutiamo. La situazione qua a Torino, per quello che riguarda, visto che ieri a parlare è stata la capa dell'Unione Industriale, le prospettive all'interno della nostra città, le notizie che arrivano parlano di uno stillicidio di...
Scusami, sono per strada, le ultime parole.
Parlano di uno stillicidio di fabbriche che chiudono. La situazione nella nostra città e le possibilità, non dal punto di vista dei padroni, ma dal punto di vista del conflitto, di rimettere in pista degli elementi che riescano in qualche modo a modificare questo assetto di fronte al quale ci troviamo?
Ma è chiaro che come dire, si va per errori ed approssimazioni. Quindi non è che esista, secondo me, un format da applicare, come dire, meccanicamente. Indubbiamente dobbiamo guardare con interesse alle mobilitazioni, diciamo, sul territorio e sul reddito, ma indubbiamente questo non toglie, insomma, che dobbiamo inventare, non so come, sinceramente, sarà un lavoro complicato, come dire, un sistema di relazioni fra gruppi di lavoratori che permettano di andare oltre le 150 vertenze isolate, tutte comunemente perdenti, tutte comunemente subalterne. Però questo, diciamo, se tu mi chiedessi come, francamente...
Sì, sì, è chiaro che a slogan possiamo parlare di mutuo appoggio, possiamo parlare di, come dire, costruzione di reti solidali che vadano al di là della appartenenza ad una categoria, ad un settore, a una determinata azienda, però poi questo ovviamente è un percorso che da slogan deve trasformarsi in pratica concreta, e questo ovviamente riguarda più la pratica stessa che non l'enunciazione della possibilità di questa pratica.
L'importante intanto è avere la domanda giusta, cioè io credo che la domanda giusta sia quella, cioè come ricomporre, diciamo, ciò che il capitale scompone. Dobbiamo lavorarci sopra, ripeto, come possiamo e come sappiamo, e sapendo benissimo che per grandissima parte deriva da dinamiche, diciamo, molto più vaste di noi in qualche misura. Però se, diciamo, le soggettività politiche, sindacali, culturali, radicali sanno stare dentro questo tipo di percorso, come dire, anche una dimensione progettuale secondo me è ampiamente sviluppabile.